sinceramente.
Diamo il benvenuto a Sinceramente al dottor Alberto Costa, 62 anni, chirurgo e oncologo di fama internazionale, direttore scientifico della Scuola Europea di Oncologia e direttore esecutivo del Centro di Senologia della Svizzera Italiana. Stretto collaboratore del professor Umberto Veronesi, con il quale ha scritto a quattro mani il libro L'uomo con il camice bianco, edito da Rizzoli. Dottor Alberto Costa, nell'introduzione del libro voi scrivete che la vostra vita è stata la guerra al cancro. Com'è una vita in lotta con questa patologia? Una lotta che immagino senza quartiere, quotidiana, senza pause, senza risparmi e forse anche per questo anche un po' sfiancante.
La guerra è un termine che vorremmo evitare perché poi noi siamo tutti dei pacifisti, vedendo già quante cose orribili possono capitare, temiamo tutti che un giorno possa ritornare la guerra, quella vera, quella dei soldati. Quindi quello che non diciamo spesso, e siccome la sua trasmissione si chiama Sinceramente comincio subito, è che sinceramente noi patiamo molto più di quello che sembra. Noi dobbiamo recitare sempre la parte di quelli sicuri, di quelli che dicono che andrà tutto bene, ed in effetti è giusto che sia così, ma forse la cosa più difficile della nostra vita è accettare di vivere sempre in mezzo al dolore. Le persone normali vanno in ufficio, oppure vanno in cantiere, oppure vanno in una scuola. Noi cominciamo la giornata ogni volta con una storia di dolore, con un racconto di dolore della persona, dei suoi familiari, di chi la ama. E forse questa è stata ed è la cosa più difficile, passare la vita in mezzo al dolore. Tutto il resto, alzarsi presto, lavorare 14 ore al giorno, non importa, perché quello appartiene al mondo del fare. Invece l'essere confrontati con la sofferenza, con la sfortuna, a volte la vita si accanisce contro delle persone in un modo totalmente inspiegabile, che è anche una delle ragioni per cui molti di noi non sono religiosi, perché non si riesce a vedere una logica nel cieco attacco della sfortuna, dell'accanimento, della sciagura.
Però immagino che ognuno deve, per sopravvivere, avere delle ricette per prendere una distanza almeno emotiva da questo dolore. Lei che ricette, soluzioni, espedienti ha trovato per ricaricarsi, per rigenerarsi, credo che sia psicologicamente anche importante.
Beh, l'espediente, la ricetta me l'ha trovato la vita, non me la sono trovato forse io. Certo, anch'io ho le mie cose, che sento musica o leggo i libri Krishnamurti, quindi la filosofia indiana mi ha molto aiutato. Però la cosa vera, quello che mi ha salvato, è che io ho avuto la fortuna di avere 5 figli da 3 mamme diverse, quindi ho avuto 3 bellissime avventure e crescite e impegni, tra l'altro in 3 paesi diversi, in 3 lingue diverse, 3 culture, quindi sono stato fortunatissimo. Apparentemente sembra una cosa complicata, in effetti un po' è stato complicato, però è stata la fortuna e la salvezza della mia vita.
Però voi ricercatori, voi medici, avete anche l'esperienza del fallimento. Il libro è dedicato ai ricercatori che non hanno scoperto nulla. Il vostro lavoro è su questa linea sottile tra fallimento, successo, tra frustrazione ed entusiasmo. Anche questo è una cosa difficile da gestire.
Ci sono centri e ospedali che hanno addirittura organizzato dei servizi di psicologia per assistere i medici e gli infermieri anche. Si chiama burnout, bruciare, bruciare fuori. Ci sono centinaia di libri sul burnout. Il burnout è quando non ce la si fa più. Per noi chirurghi, per esempio, adesso per fortuna non succede più, perché i mezzi di diagnostica, la radiologia ce lo dice prima di non andare a cominciare un'operazione che non può essere conclusa. Sa che cos'era negli anni 70 aprire la pancia, come si diceva, di un uomo, di una donna, e poi dover richiudere? C'era questo modo apparentemente cinico, ma era una difesa, dei chirurghi che dicevano: eh sì, è stato un apri e chiudi. L'apri e chiudi era quando non si poteva togliere il tumore, non si poteva proprio perché era attaccato, non so, alla aorta, quindi staccandolo la persona sarebbe morta dissanguata, oppure era attaccato a un organo vitale. Ecco, l'apri e chiudi è il massimo, il simbolo della totale frustrazione del fallimento. Questo c'è molto meno adesso, ovviamente, perché non ci imbarchiamo più, però soprattutto nel campo del cancro è impensabile non avere gli insuccessi. E paradossalmente quello che è cambiato tanto è il fatto che adesso del cancro se ne può parlare. Prima era una cosa che dovevamo gestire solo noi medici, adesso la società è cambiata e certi fallimenti, specie quelli temporanei, si gestiscono, incredibile, con il paziente stesso. Soprattutto le donne dicono, vabbè, no, ma non si preoccupi, dottore. Sì, lo vedo che questa cicatrice che lei mi ha fatto fa schifo, è proprio brutta. Però, quando starò meglio, torno da lei, me la rifà e la correggiamo. Queste sono le cose più belle.
Questo presuppone un rapporto col paziente, una comunicazione col paziente. Infatti il libro si intitola L'uomo con il camice bianco. Mi ha fatto subito pensare che l'uomo viene prima del medico e che il medico ha di fronte delle persone prima che dei pazienti. Lei pone anche l'accento sull'importanza di tenere questo filo comunicativo tra medico e paziente.
Certo, è cambiata la consapevolezza della necessità di comunicare. È stupefacente come quando si è malati si perde la propria identità sociale, cioè tu vai in ospedale anche per una scemata. Un anno fa ho fatto l'operazione dell'ernia perché ho fatto troppi traslochi e quindi avevo l'ernia inguinale e riflettevo come improvvisamente sei un paziente basta nell'ospedale, cioè l'infermiere che viene a prenderti, il barelliere, l'anestesista non sa se tu sei un architetto, un operaio, un medico, perché scompare questo, perché sei lì per quello che devi fare. Però una malattia come il tumore al seno non può ignorare il paziente, non si può non discutere. Primo perché con le donne non si può non discutere, quindi non è come una gamba rotta. Poi perché è un tumore, poi perché il seno con tutto quello che simbolizza il seno. E poi c'è un fatto di evoluzione anche dell'età, cioè all'inizio ti mettono in un ambulatorio e hai magari 20 visite da fare in un mattino, lì ce n'è poco da comunicare, anche se vuoi non lo puoi fare, perché sennò la gente fuori dalla porta protesta. Invece il bello del diventare senior è che vedi casi difficili, io adesso tengo un'ora per ogni visita, è un lusso, e allora possiamo parlare veramente, capirci.
Dottor Alberto Costa, lei ha collaborato e lavorato con il professor Veronesi, che nel libro scrive che lui è consapevole di quanto sia difficile lavorare con lui. Lo è davvero?
Ho fatto esattamente 30 anni, 73-2003, e poi mi ha invitato qui Franco Cavalli, che è un altro Veronesi, e da 2003 ho cominciato qua in Ticino, pur restando ancora in parte in Italia. 30 anni è molto di più di un matrimonio con uno come lui. Lui è uno come tutti questi personaggi. Non si diventa veronesi, per esempio, se si vuole dormire 8 ore per notte. Bisogna dormirne solo 5, magari a volte 4. Per quanto presto mi alzassi, lui era sempre già lì. Per quanto tardi facessi, lui stava ancora lì ed era effettivamente più veloce di tutti gli altri che c'erano. Veronesi ha proprio cambiato la ricerca e la lotta al cancro in Italia radicalmente. Perché Veronesi, ai primissimi anni 70, riuscì a intercettare dei capitali veramente importanti per rinnovare tutti i laboratori, perché gli italiani bravi riuscivano solo in America. Nel 73 c'erano 92 ricercatori italiani a Washington, quindi erano la più grossa comunità dopo quella americana. Lui ha avuto l'abilità, la competenza, il coraggio e la fortuna di intercettare gli esiti felici del boom italiano della fine degli anni 60, quando l'Italia ha avuto la grande esplosione, e ha saputo rivoltare i laboratori, comprare le macchine nuove e fermare questa emorragia continua di ragazzi geniali che andavano via.
Lei ha condiviso con lui un periodo che forse non ritornerà più, un periodo di grande espansione e anche di qualche successo.
Beh, più di qualche successo, perché effettivamente è una delle pochissime volte che una scoperta medica mondiale viene fatta in Italia. Negli anni recenti le scoperte mediche sono state quasi tutte inglesi, australiane, americane, perché la medicina è molto anglosassone, la medicina parla inglese come la scienza. Eravamo così integrati tra noi due che a volte la gente confondeva e chiamava me Umberto Costa e lui Alberto Veronesi. È stata un'esperienza incredibile di simbiosi, di come ci alternavamo nelle riunioni, perché di colpo eravamo diventati credibili. Di colpo eravamo riusciti e l'Istituto dei Tumori di Milano era il secondo dopo quello di Parigi.
Separarsi da lui com'è stato? Nel 2003 lei accetta l'incarico di collaborare con l'ente ospedaliero cantonale e di venire in Ticino, nella Svizzera italiana, a fondare il centro di senologia. È stata una scelta difficile quella di lasciare Milano, che era anche un po' il fulcro di questi anni bellissimi che forse non torneranno più.
Beh, non ho mai in realtà lasciato Milano. Il vostro Mario Botta dice che lui vive alla periferia di Milano, quindi non ho mai sentito nessuna distanza e sono stato accolto benissimo in Ticino, quindi per me è stata una seconda grande esperienza. Ma la separazione non c'è mai stata, siamo un'ora di macchina, ci siamo sempre rivisti. Certo, buffamente lui ha sempre detto per scherzo, e adesso che gli anni sono passati ho capito che non scherzava poi così tanto, mi diceva: Albertino, andremo in pensione insieme, io e te. E ho detto: ma Umberto, abbiamo 25 anni di differenza. Appunto, tu a 65 e io a 90. Lui ne compie 88 quest'anno, quindi tra un po' ci siamo e vediamo cosa farà. La separazione è stata molto più che consensuale. Lui che mi ha aiutato all'inizio è venuto a Lugano perché capiva che dovevo anch'io avere una mia esperienza individuale e non solo con lui. Questo è il difficile del lavorare, del vivere con i grandi personaggi. Non riesci mai poi ad avere una identità tua.
Lei dunque non si ritiene un cervello in fuga?
No, per niente. Ho continuato a lavorare in questi anni facendo esattamente metà e metà, metà in Ticino e metà in Italia, e penso che abbiamo molto mischiato le nostre esperienze. I due centri di senologia, questo di Lugano Bellinzone e quello di Milano, sono adesso molto molto simili e ognuno ha imparato dall'altro.
Dottor Alberto Costa, come medico lei si è trovato a curare suo padre, lo racconta in un'intervista e dice che lì ha imparato, dunque si può sempre imparare qualcosa, che non si può dire non c'è più niente da fare, che non bisogna lasciare queste sentenze di condanna e che bisogna sempre avere un po' di speranza. Ma riesce anche ad averla l'uomo di scienza, il medico, il chirurgo?
No, infatti è lì il dibattito. La speranza ho imparato che bisogna sempre darla, anche quando non la si ha, perché io ero stato influenzato in quegli anni dal mio soggiorno in America, come tutti noi abbiamo fatto una formazione negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti erano in una fase in cui quasi si facevano un vanto di essere straight, come dicono loro, di essere diretti. Non dimenticherò mai la prima volta del mio capo a New York che faceva vedere le lastre a una signora e dice: questi sono i suoi polmoni, queste macchie bianche sono le metastasi, lei ha 6 mesi di vita. Questo può darsi anche che sia un fatto culturale, però era un qualche cosa che io non avrei mai potuto fare, sentivo che non potevo fare. Poi la vita mi mise alla prova in prima persona con mio papà, e mio papà aveva un tumore del polmone bilaterale, cioè a tutti e due i polmoni, quindi per definizione non operabile, per definizione non curabile con la chemioterapia. Io non potevo avere speranza, avrei dovuto negare quello che sapevo, cioè, spegnermi il cervello, non potevo farlo. Però ho capito che non potevo dire a lui è così, credo di averlo aiutato fino all'ultimo dicendo: questo ascesso non passa mai, ma guarda questi medici, imbranati che siamo, però adesso cambiamo antibiotico e l'ho fatto fino all'ultimo giorno, finché lui ha capito benissimo, ma l'ha capito lui e quindi ha saputo e ha potuto dirmi delle cose che mi doveva dire e certo da medico questo è più facile, sono stato in camera con lui fino a che mi ha salutato, ma questo dare un pochino di speranza o comunque la speranza credo che aiuti anche a capire che di speranza in realtà non ce n'è, però ad andare via più serenamente.
Lei come senologo ha curato molte donne per il tumore al seno, è riuscito a non intervenire in maniera così drastica con l'asportazione completa della mammella. Questo rapporto con le donne, con il femminile, cosa le ha portato nella sua professione e nella sua vita di uomo?
Beh, io penso che l'onore più grande che mi è stato fatto è quando un'associazione di donne che si chiama Europa Donna, una sera alla fine dopo una conferenza mi ha dato una targa e mi ha dichiarato donna onoraria, perché volevano esprimere che evidentemente ero arrivato a un livello di comprensione della natura femminile che mi ero meritato di essere anche una donna, insomma, quasi. E questo ovviamente mi ha cambiato molto. Io sono stato anche qui molto fortunato, sono cresciuto da zero in mezzo alle donne. Io ho solo sorelle, cugine, tutta la mia infanzia mi ricordo solo la mamma, la zia, le cugine e le sorelle, quindi ero l'unico con 5, 6, 7 donne, i papà lavoravano e quindi le lunghe estati in Piemonte, io sono biellese, nella casa di famiglia c'erano solo donne, solo ragazze. Si dice anche che dietro ogni grande uomo c'è una donna, per esempio, ed è verissimo. Non esiste medico, scienziato di successo che non abbia in realtà dietro chi l'ha o sostenuto psicologicamente o gli ha fatto le ricerche. È impossibile. In realtà le donne sono pronte a gestire le cose e non lo sono ancora psicologicamente, forse, non si sentono pronte a esporsi, a metterci la faccia e il nome e poi naturalmente i maschi non glielo permettono. E secondo me un uomo che non capisce, che non sa cogliere, che non sa valorizzare il valore del femminile vive meno, ecco, si taglia metà della vita.
Se lei guarda alle spalle gli anni passati, gli anni trascorsi, lei ha ricevuto diversi riconoscimenti per la sua attività come medico e ricercatore, prevalgono più immagini di gioia e di entusiasmo o le immagini triste sono quelle più difficili da cancellare?
No, gioia, perché come ho detto sono stato molto fortunato, non ho grandi meriti, ho lavorato molto, questo sì, noi non abbiamo in fondo nessun merito di essere nati qui piuttosto che in un villaggio dell'Africa dove non c'è neanche l'acqua. Questo privilegio, queste fortune le dobbiamo guadagnare e quindi condividerle con gli altri, darle. Il mio bilancio della vita, e spero che rimanga così, è straordinariamente positivo. E le cose dolorose, le morti oppure le separazioni, ci sono state, però hanno avuto poi alla fine tutto un loro senso. Certo, il problema è che il senso lo capisci dopo, lo capisci alla fine, ma questo è il dilemma della vita. Quindi se non credi che quello che accade è pianificato da una provvidenza, oppure che quello che accade è già pianificato, non so, dagli astri. Se non credi a nulla perché non hai l'evidenza di nulla e quindi accetti quello che accade per quello che accade, allora lo puoi capire solo alla fine del film.
Questo programma è disponibile all'indirizzo www.rete1.rsi.ch cliccando su Podcast Rete 1.